Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro lo uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Parola del Signore. Tutti e due corrono, ma di uno solo è detto vide e credette. Corre per primo il discepolo amato, non che Pietro non fosse amato, ma il discepolo che ama, cioè la mistica. Corre per prima e giunge prima dove gli altri giungono dopo. E in questo senso vogliamo commentare questo 350° anniversario della manifestazione del cuore di Gesù a Santa Margherita Maria. Una donna, una monaca di clausura. Tutti i motivi per cui, a ben pensarci, se proprio il Signore voleva far conoscere il suo cuore, avrebbe fatto benissimo a rivolgersi a qualcun altro. Giustamente lei le disse: come posso io introdurre nella Chiesa questo culto? Sono una donna, non sono un vescovo, non sono un prete. Come posso parlare al mondo? Eppure questo compito venne affidato a lei. E senza soffermarmi in vicende storiche, che possono essere interessanti, ma non vorrei appesantire, di fatto dopo, tanto dopo, tutta la Chiesa vide e credette. Sapete le alterne vicende. Non si può dire che il culto al Sacro Cuore in quanto tale sia apparso per la prima volta con Santa Margherita Maria. Basterebbe pensare alla mistica francescana, per esempio. San Bonaventura ha delle pagine stupende, ma è sempre stato così. Anche nel Medioevo, la mistica nel tardo Medioevo, diciamo così nel 400, già età moderna, la mistica renano-fiamminga, precedentemente nel 200 la mistica francescana, ma anche prima la mistica soprattutto benedettina, Gertrude di Efta per esempio, anche a lei un 27 dicembre fu data un'esperienza simile a quella di Santa Margherita Maria. E giustamente la mistica conferma la scrittura. La mistica non è una fonte della rivelazione. La rivelazione è terminata con la morte dell'ultimo apostolo. Punto. Dio non ha più niente da dire, quello che doveva dire lo ha già detto. Ma è vero che nella storia della Chiesa lo Spirito ci ricorda tutto ciò che è opportuno che ricordiamo. Chissà quante cose adesso ci dimentichiamo del Vangelo, ce ne ricordiamo forse solo qualcuna. E così, non a caso, nel giansenismo, nel periodo del giansenismo e nel luogo del giansenismo, in Francia, il Signore ha voluto ricordare a una Chiesa che lo aveva dimenticato questo, che Lui è amore. Dio è amore, dice l'Evangelista Giovanni. Cioè non è legge, non è dovere. E c'è un modo di pensare a Dio idea proprio del Seicento, un modo molto meccanico, molto, come dire, geometrico. Pensate che nel Seicento la stessa teologia era dominata dal metodo matematico, quindi c'era la demonstratio, e la parola è significativa, demonstratio religiosa, ti dimostro che Dio esiste, demonstratio cristiana, ti dimostro che Gesù è il figlio di Dio, demonstratio cattolica, ti dimostro che la Chiesa cattolica e non i protestanti è la vera Chiesa voluta da Gesù Cristo. Questi modi di ragionare possono anche avere una loro legittimità, però rischiano di trasformare Dio in una immagine completamente sfalsata. E così effettivamente anche nella prassi ecclesiastica, a noi può sembrare abbastanza normale fare la comunione tutti i giorni o le domeniche. Non è mica normale, la comunione quotidiana è stato Pio X, quindi siamo nel secolo scorso, mica 100.000 anni fa, a risolvere questa questione. La comunione frequente, beh, insomma, non è sempre stata così pacifica. Così i 9 venerdì del mese, in cui si sostanzia uno dei messaggi più importanti del cuore di Gesù a Santa Margherita Maria, a noi può sembrare una cosa quasi ridicola. Eppure tenete presente che la gente non faceva 9 volte all'anno la comunione, ma una, e se andava bene. Lo sappiamo perché abbiamo nelle parrocchie i documenti, quanti si sono accostati ai sacramenti. Pensate che nel giorno di Natale, nel Duomo di Vienna, adesso non mi ricordo l'anno, ma diedero 4 comunioni. Allora vedete, il Signore stesso ha dovuto prendersi la briga, per così dire, di ricordare a preti, vescovi, teologi e un po' a tutta la Chiesa: ricordate che la teologia, le vostre teologie sono una cosa, ma la fede è un'altra. E così il discepolo vide e credette. Abbiamo riconosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Così Giovanni nella sua prima lettera. Naturalmente noi sappiamo che dietro questo nome Giovanni ci sono delle questioni che credo che siano difficilmente districabili, e tutto sommato sono delle ipotesi che noi facciamo. Certamente il Giovanni con Giacomo, di cui parla il Vangelo, i Boanerges, i figli del tuono, beh, certamente non è il discepolo che Gesù amava. Il discepolo che Gesù amava, come vi ho detto tante volte, non ha nome, è il discepolo che Gesù amava. La tradizione lo ha sempre identificato con Giovanni. Noi non disprezziamo la tradizione, diciamo che non è contraria alla scrittura, ma non è neanche secondo la scrittura. Possiamo pienamente crederlo. E nello stesso senso, appunto, noi abbiamo 3 lettere che vanno sotto il nome di Giovanni. Anche l'Apocalisse è scritta da un Giovanni. È lo stesso? È difficile dirlo. Probabilmente c'è un corpus Ioanneum, come viene detto dai biblisti, sul quale diversi autori possono aver operato. È vero tuttavia che c'è una specie di uniformità di tutto questo, e certamente una delle immagini che ritornano più frequentemente è l'idea del sangue e dell'acqua, che è presente nel Vangelo. Anzi, l'idea del fianco trafitto. Il fianco trafitto nel capitolo 19 è una allusione al capitolo 2 di Genesi, quando Eva nacque da Adamo, cioè la Chiesa nacque da Cristo. Il sangue e l'acqua, beh, sono simboli, adesso non voglio dilungarmi troppo, ma se voi vi prendete la briga di andare a vedere nell'Antico Testamento quanti sangui e quante acque ci sono, è tante. Dal primo agnello, vi ricordate quello il cui sangue viene spruzzato sull'architrave, nella mitica notte dell'uscita dall'Egitto, fino al sangue dell'alleanza che Mosè, perlomeno così dice il testo, in un rito che è evidentemente un gesto vicario, asperge il popolo con il sangue, dicendo tra l'altro la stessa cosa che noi diciamo durante la messa: ecco il sangue dell'alleanza che Dio ha concluso su di voi, con voi. Noi diciamo della nuova ed eterna, però è la stessa cosa, proprio per distinguerla da quella antica che legittimava i sacrifici antichi. Pensiamo il sangue dell'espiazione: senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati, dice il libro del Levitico. Noi potremmo ragionare anche dal punto di vista antropologico, anche dal punto di vista delle storie delle religioni comparate su questo. È un linguaggio. Quello che è rilevante è che noi non lo comprendiamo se non con la metafora, cioè con la deposizione del significato principale della parola. Così il sangue non è il fluido che ognuno di noi ha nelle vene, pur non essendo separato da quello. Così l'acqua che sgorgò dal fianco di Cristo non è l'acqua, quello si trattava di siero, che tra l'altro da un punto di vista medico è assolutamente vero, nella sindone c'è d'altra parte, e vediamo un fiotto di siero coagulato con del sangue. Naturalmente in quell'acqua c'è, pensate all'interno semplicemente dello stesso Vangelo di Giovanni, Gesù che grida nel capitolo 8: chi ha sete venga e beva, chi crede in me. E allora capite che da questo, dall'idea di bere al petto, dobbiamo ragionare appunto per metafore, non descrittivamente. Tu bevi al petto della mamma, il sangue è il cuore di Cristo, è il seno. Nello stesso tempo è anche il petto dello sposo. Il discepolo prediletto appoggia il capo sul petto di Gesù, ed è una citazione implicita. Dovete, come dire, porre attenzione a questo modo che hanno gli evangelisti di citare direttamente ma anche indirettamente le scritture. È una citazione del Cantico, capitolo 8, versetto 6: ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo bacio. Il petto, diremo che è una parte del corpo significativa, ed è significativa precisamente per i bambini e per la sposa o per lo sposo. È il cosiddetto linguaggio delle nozze, che è il linguaggio erotico di cui si avvale anche la scrittura, perché la scrittura usa tutti i registri del linguaggio umano. Allo stesso tempo il sangue, l'acqua che esce dal fianco è un'allusione evidente, e Giovanni l'aveva certamente in mente, al capitolo 47 di Ezechiele. Ricorderete l'acqua che esce dalla porta del Tempio, che prima giunge alle caviglie e poi alle ginocchia e diventa un fiume impetuoso, e quelle acque dove giungono risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. E infatti nel capitolo 2 di Giovanni dice: parlava del Tempio del suo corpo. Quindi vedete, il simbolo, come diceva Ricoeur, dà a pensare, si apre a una molteplicità di significati. Questa è la ricchezza della scrittura. Intendere la scrittura in modo more geometrico demonstrata ti priva di tutto questo. Così noi veneriamo il cuore di Gesù non in quanto muscolo cardiaco. Per noi il cuore è un muscolo, allo stesso tempo che se noi diciamo mostrami Signore il tuo volto, beh, se ci pensiamo a livello descrittivo, Dio, qual è il suo volto? È Gesù ha un volto, anzi il suo volto mostra l'invisibile Dio, ma per noi il volto è un pezzo di osso. Ma quando io dico alla mia bella mostrami il tuo volto, non intendo dire mostrami un pezzo di osso. Capite dunque le risorse del linguaggio. Nello stesso tempo è vero che il linguaggio simbolico si innesta su una res, su una cosa reale, concreta, solo che appunto non è in questo caso il cuore come muscolo, è questa parte del nostro corpo, che è una parte significativa. Pare di no, ma ognuno di noi lo può sperimentare, perché appoggiarsi sul petto, poi pensavo, no? Ma poi vedete, mi veniva in mente stamattina, mentre dicevo il mattutino, sì, il petto, certo, allora ti appoggi sul petto della mamma quando ti bevi il latte, ti appoggi sul petto dello sposo, della sposa, ma se lo giri è anche un muro. Allora vedete, è difesa, è protezione, è nutrimento, è tenerezza. Tutte cose che vanno molto al di là dell'immagine semplicistica e fondamentalmente stupida dei nostri cuoricini. Non è quello il cuore di Gesù. In questo senso capiamo perché Karl Rahner parlava del cuore di Cristo come una Urwort, una parola originaria. Sì, soltanto i tedeschi possono avere devozione usando queste parole, però insomma, in fondo è vero, è una parola originaria perché è antropologicamente significativa. Allora, e passa nel linguaggio ordinario, come io posso dire, e qui è il senso della nostra devozione al Sacro Cuore, o per meglio dire spiritualità del Sacro Cuore, io posso dire di conoscere il cuore di una persona, che quella persona è di buon cuore o che ha un cuore d'oro. È chiaro che non intendo dire che ha un pezzo di metallo tra le costole. Quando io a lungo lo ho conosciuto, perché prima di conoscere il cuore io ascolto le parole, ciò che i nostri orecchi hanno udito, vedo quello che fa, ciò che i nostri occhi hanno contemplato, perfino lo tocco, metti le mani nel mio costato. Allora la conoscenza del cuore è ultima nella scala d'arrivo, diciamo così, della conoscenza di una persona. Noi prima le persone inevitabilmente le conosciamo superficialmente, appunto in superficie. Il cuore, che per definizione sta sotto, lo conosci a lungo, dopo, cioè ci impieghi per conoscerlo. Quando ero ragazzo io non capivo nemmeno che cosa, facevo perfino fatica a capire cosa si intendesse quando dicevo, che ne so, cuore di Gesù trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi. Mi sembrava tanto più evidente dire, Signore Gesù, il cui fianco fu trafitto dalla lancia, abbi pietà di noi. Eppure, sembra strano, ma dire Gesù e dire cuore di Gesù non è la stessa cosa. E adesso vi spiego perché. Perché la spiritualità, non la devozione, si parla abitualmente di devozione, ma secondo me la parola è anche un po' sbagliata, perché per devozione, almeno nel linguaggio corrente, noi intendiamo una cosa che se avete bene, se non avete, pazienza, ma non cambia niente. Siete devoti di Santa Rita? Benissimo. Non siete devoti? Amen. Invece la spiritualità, faccio sempre questo esempio, è come un paio di occhiali, è la lente attraverso la quale tu contempli l'intero mistero cristiano nelle sue tre direzioni: il culto, liturgia, la riflessione, teologia, e diciamo così la vita pratica, diaconia, in modo tale che, vedete, non è che noi siamo devoti, tra virgolette, al cuore di Gesù perché diciamo le litanie del Sacro Cuore o perché facciamo l'offerta della giornata al Sacro Cuore. La messa è la grande spiritualità del cuore di Cristo, perché ne ascoltiamo la parola, Lui ci lava i piedi, ci lasciamo amare da Lui, appoggiamo il capo sul suo petto, diciamo il breviario, è il nostro atto di culto al cuore di Cristo, perché ne ascoltiamo la parola, è Lui che ci spiega nei salmi, nelle lezioni, nei profeti, tutto ciò che si rivolge a Lui. Ed è sua la preghiera che Lui comunica alla Chiesa. Il cuore di Cristo ci dona la grazia di partecipare alla sua stessa preghiera. È perciò che io preferisco parlare di spiritualità del cuore di Cristo più che di devozione del cuore di Cristo. La spiritualità, come c'è una spiritualità eucaristica, come c'è una spiritualità mariana, cioè da una prospettiva voi leggete e vivete e celebrate e capite l'intero mistero di Cristo. Sta di fatto che queste cose dei 9 venerdì del mese, che penso francamente oggi molti preti e anche molti gesuiti per primi non ci credano, punto e basta, perché è così. Ma guardate l'utilità pratica. Io che sono partito da ragazzo, che veramente non riuscivo neanche a capire cosa si intendesse per cuore di Cristo, e cercavo anche qualcosa, ma o trovavo dei libri su Gesù, ma appunto Gesù non è il cuore di Gesù, perché il cuore di Gesù è Gesù capito appoggiando il capo sul suo petto, e non è uguale. Anche Maria aveva, la sorella di Marta, era seduta ai suoi piedi, ma non aveva appoggiato il capo sul suo petto. Noi non è che facciamo la graduatoria o la classifica di chi è arrivato di prima a capire il cuore di Cristo, ma faccio per dire che sono esperienze diverse, probabilmente anche per noi. Allora, vedete, pur partendo, o trovavo libri che mi parlavano di Gesù, erano anche belli. Io mi ricordo un libro di Jean Gallo intitolato Il cuore di Cristo. Il cuore di Cristo di per sé non c'entrava. Cioè, non c'entrava, sì, indirettamente, ma... oppure trovavo del Cerpame, più o meno devoto, in cui la scrittura era sostituita da, diciamo così, rivelazioni private. Ma le rivelazioni private non sostituiscono la scrittura. La confermano. Allora vedete, proprio con i 9 venerdì del mese, alla fine... Uno per 9 mesi, come una nascita, tiene il proposito di accostarsi all'Eucaristia onestamente, e se voi tenete un proposito simile onestamente, allontanarsi da Lui diventa sempre più difficile. E così di fatto, non è necessario, ma di fatto, perlomeno per la mia generazione, noi bravi ragazzi, a quel tempo, prima di accostarci alla comunione, ci confessavamo. E così di fatto diventava anche la confessione mensile. E poi di fatto l'ora santa, questa cosa che Gesù chiese a Santa Margherita Maria, la chiese in termini che non chiede a noi, a lei chiese, vedete, non tutto quello che i santi hanno fatto, detto, è vissuto da noi, è bene che lo facciamo. Questo vale per tutti, perché ognuno porta l'impronta della propria cultura, della propria storia e anche della propria personalità. Però quest'idea di stare un'ora il giovedì sera, partecipi dell'agonia in Getsemani, vedendo, ascoltando, toccando, contemplando, io credo di averla fatta tutti i giovedì sera per ben più di 30 anni. Adesso cerco di farla tutti i giorni, ma non più la notte, perché ammetto che non ho più, come dire, non ho più le forze per tirarmi su alla notte. E dopo le 10 io non connetto più. Bene, ecco, così vedete come il Signore ci guida anche noi per vedere e credere. Anche se magari i nostri capi non vedono e non credono. Qui Pietro, di Pietro non è mica detto che vide e credete, eh? Mi dispiace per lui, ma non sta mica scritto. Allora, vedete, e del resto tutto il Vangelo, no? Queste cose sono state scritte perché crediate, e credendo abbiate la vita nel suo nome, eccetera, eccetera. Allora cosa chiedere? Chiediamo veramente che San Giovanni sia il nostro intercessore, prescindendo da quelle che possono essere di sovrapposizione di queste figure, no? Beh, del resto qui vai dal bene al meglio, perché intendo dire, vogliamo parlare dell'incipit del Vangelo di Giovanni? No, quindi non è che chiediamo proprio l'intercessione dell'ultimo babbeo. Il discepolo che Gesù amava, può darsi, non è contro la fede, non è contro la scrittura a dirlo, anzi alcune cose lo confermerebbero. Lui molto giovane, prepubere, soltanto i bambini potevano stare ai piedi della croce nel supplizio, e le donne, non i maschi adulti. Quindi ci starebbe lo stesso appoggiare il capo sul petto di Gesù anche adesso nella cena rituale della Pasqua. I bambini, siccome è una cena molto lunga e molto ritualmente complessa, è un po' come una messa, cioè devi fare tutta una serie di robe, non è che fai quello che ti gira. Siccome è previsto in qualche modo, no, che i bambini un po' si addormentino, eccetera, eccetera, Gesù nell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni, fa la parte del padre famiglia, fa il papà, non per niente li chiama figlioli. E quindi un po' ci starebbe che il ragazzino s'appoggia sul petto del papà, è mezzo intontito dal sonno, sta lì, poi gli dà il bocconcino da mangiare, eccetera, eccetera. Ci starebbe, è verisimile. Chiediamo a San Giovanni, che poi è il nostro protettore, che sappia, io qui credo tutti, o quasi, facciamo parte dell'associazione dell'ora di offerta. In fondo l'idea è che in quell'ora noi siamo con Giovanni ai piedi della croce. Contempliamo, ascoltiamo, guardiamo e offriamo noi stessi all'amore di Dio. È il nostro protettore. Io sono contento di avere questo protettore, è proprio ufficialmente, la Santa Chiesa ce lo dà come protettore. Bene, allora, guardate come il Signore ci ha condotto a stare vicini a Lui. In questi modi qui. Chiediamo a San Giovanni che ci benedica, che ci ottenga la grazia, anche noi, di mettere, beh, quello era Tommaso veramente, ma insomma, di mettere la mano sul costato di Gesù, mettere la mano, toccare, conoscere intimamente. E d'altra parte questa è la spiritualità ignaziana. Ma il Signore, quando ha detto di ai padri della compagnia, che poi non hanno ascoltato per niente, perlomeno negli ultimi tempi, che io do a loro le grazie necessarie, perché li faccio loro testimoni del mio cuore. La compagnia accolse questo nell'Ottocento chiamandolo munus suavissimum, il soavissimo compito. Non so francamente cosa sia rimasto di questo, forse è rimasta una corrente sotterranea. Sono quelle cose di cui un pochettino ci si vergogna, ma credo che più di un gesuita abbia in questa spiritualità affondato la propria radice, ma non va più di moda. Non importa, noi la coltiviamo lo stesso. Qui Pietro non ha visto e non ha creduto. E noi andiamo avanti e testimoniamo quello che abbiamo veduto e creduto.